Il portafoglio. Riflessioni e spunti di vendita sempre in tasca. Con Elisa Pagin e Carlo Tollo.
Bentrovati a tutti gli ascoltatori su radioagenti.it, in particolare siamo al portafoglio. Bentrovato a te Carlo Tollo.
Bentrovata Elisa, bentrovata, sono contento dell'appuntamento costante, perché come ogni buona abitudine che deve essere costante, non dico giornaliera, ma insomma comunque mantenuta nel tempo, a me piace pensare che c'è chi ci ascolta e periodicamente trae qualche piccolo, diciamo piccolino, suggerimento utile.
Secondo me sì, e comunque perché non farlo diventare una buona abitudine quotidiana, dal momento che le puntate del portafoglio sono quotidiane, oltre tutto il numero di repliche, va bene, che rendono la fruibilità della puntata per tutti quanti, perché noi sappiamo che gli agenti di commercio che ci ascoltano in genere sono in macchina e dai clienti, quindi perché no, insomma.
Ma non siamo noi che vogliamo costringere a farla diventare un'abitudine quotidiana, vogliamo che ci seguiate, vogliamo che valutate l'utilità effettiva proprio sul campo, quindi quando siete tutti i giorni in auto e poi andate a fare una trattativa, magari quella piccola cosa, non abbiamo la presunzione di insegnare nulla, però quella piccola introduzione in più di un elemento magari può essere una svolta nella giornata e nella trattativa. Fatecelo sapere, dateci il vostro feedback su questa cosa e come farlo.
Come farlo,
come
Carlo?
Farlo?
Pensaci,
lo vogliamo
tu,
dire?
Sì, diciamolo. Dillo tu, di tutti quanti i nostri recapiti.
Allora, qui abbiamo vari recapiti. Ricordo comunque a tutti che c'è anche il nostro sito internet www.radioagenti.it, dove trovate tutte le informazioni anche con i palinsesti. Non siamo l'unica trasmissione, quindi andate a consultare il nostro sito. Se volete inviarci invece un messaggio, potete farlo tramite SMS o tramite WhatsApp al numero 329-672-5562. Se invece volete inviarci una mail, c'è la casella redazione @radioagenti.it, oppure potete inviare un messaggio in segreteria telefonica al numero 06 97 84 56 44. Scriveteci
e portateci con voi nei vostri pensieri, perché noi vi pensiamo sempre, nel senso che raccogliamo e cogliamo i vostri suggerimenti e cerchiamo tramite tutti quanti gli ospiti della trasmissione di rispondere a quelle che possono essere piccole e grandi sfide quotidiane, personali e professionali. In modo particolare, proprio oggi andremo a parlare dell'allineamento tra pensieri e visualizzazione, con un ospite che ha una doppia veste. Sto introducendo e dando il benvenuto qui al portafoglio al dottor Massimo Binelli, che è un mental coach. Dottor Binelli, buongiorno, è in linea?
Certo, sono in linea, buongiorno.
Buongiorno
a voi e a tutti gli agenti in ascolto.
Benissimo, allora noi fuori onda avevamo concordato di darci del tu, quindi io ripeto a uso dei nostri ascoltatori che l'ospite della puntata del portafoglio di oggi è il dottor Massimo Binelli, ma ci daremo del tu, quindi Massimo benvenuto, qui a fianco a me c'è il collega Carlo Tollo.
Benvenuto Massimo.
Grazie e benvenuto anche a te Carlo.
Allora, stavamo dicendo che tu sei un mental coach di atleti olimpionici e di top manager, ecco perché la tua doppia veste, e hai ideato un progetto che si chiama atletavincente.com. Con te in modo particolare oggi andremo a parlare di allineamento di pensieri e visualizzazioni. E la prima domanda, leggendo il ricchissimo sito e blog che tu curi personalmente, www.massimobinelli.it, per chi avesse curiosità e ti volesse contattare direttamente, la prima domanda che mi è venuta è: come possiamo prepararci all'incontro con un cliente o con il nostro capo? Cioè, spiegaci un pochino la tecnica che tu hai messo a punto e sai insegnare, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista, come dire, atletico, perché il nesso è particolare stimolante.
Certo, allora intanto chiariamo subito anche un aspetto, che un coach, più che insegnare qualcosa, aiuta il proprio coachee, che è il termine tecnico per indicare il cliente del coach, a tirar fuori le proprie potenzialità. Però è indubbio che anche nel fare coaching ci sia un insegnamento. E al proposito, visto che parliamo di prepararci a un incontro, qualsiasi incontro che può essere ritenuto importante, quindi non solo un incontro con un cliente o con un potenziale cliente o con il nostro capo, è da intendersi come un momento in cui è necessario creare un rapporto con questo interlocutore, e questo rapporto, che via via deve essere sempre più di sintonia, si realizza attraverso una comunicazione efficace, un comportamento che si adegui gradualmente a quella situazione senza gli schemi rigidi e preconfezionati che a volte ci condizionano. Quindi in quel caso si parte un po' anche da una formazione che riguardi le tecniche di comunicazione. A volte basta modificare anche di poco il nostro comportamento per arrivare a una forma di comunicazione davvero efficace e in grado di farci ottenere quello che poi è il risponso desiderato. E in questo caso si tratta di sviluppare sensibilità, una sensibilità di entrare rapidamente in armonia con gli altri, adottando messaggi giusti e adattando i nostri messaggi al contesto. Quindi, come dicevo, non dobbiamo recitare sempre lo stesso copione, dobbiamo adottare una forma di ascolto attivo, dobbiamo diventare veloci nel modificare i noti, i tre livelli della comunicazione, no? Il verbale, ovvero cosa dico, il paraverbale, ossia come lo dico, e il non verbale, che è il linguaggio del corpo. E questo risultato si raggiunge grazie a un costante allenamento mentale che permette di mantenere proprio la congruenza tra questi tre livelli. Il rischio, infatti, e poi concludiamo questa prima domanda, sennò diventa troppo lunga, il rischio infatti è che il verbale, ossia quello che sto dicendo, sia in contrasto con il come te lo dico. E siccome il non verbale prevale sempre, magari ho detto la cosa giusta, però non ottengo il risultato desiderato e rischio di non sapere nemmeno il perché. Ti posso fare un esempio: se un commerciale si presenta da un cliente, espone in modo corretto dal punto di vista verbale le caratteristiche di un prodotto, di un servizio, ma il suo non verbale comunica scetticismo o sfiducia, e ci sono tantissimi indicatori che lo rilevano, i cosiddetti microsegnali, beh, il risultato sarà un insuccesso. E quindi per imparare a rendere coerente la comunicazione ci si può allenare mentalmente a partire proprio dal riallineamento del dialogo interiore e alla visualizzazione, che sono i due pilastri su cui si costruisce un percorso di crescita personale proprio grazie al mental coaching.
Ma la visualizzazione è un esercizio che io devo mettere in atto prima di rivolgermi, di andare all'incontro con il mio cliente, o durante l'incontro stesso? Perché questo credo che sia il nocciolo fondamentale dell'articolo che io ho scovato sul tuo sito, cioè il concetto della visualizzazione. Spiegaci meglio che cos'è questo potere, probabilmente, che noi non esercitiamo, uno strumento che noi abbiamo e che magari non sappiamo di avere e soprattutto non sappiamo utilizzare.
Certo. Beh, allora, la visualizzazione è una tecnica che si usa prima e dopo. Nel durante dobbiamo lasciare il nostro cervello automatico a fare quello che sa fare, ma cerchiamo di capire che cos'è la visualizzazione e cerchiamo anche di spiegarlo cercando di comprendere come funziona il nostro cervello, perché in realtà abbiamo parlato di dialogo interiore, che è linguaggio, quindi mi parlo, la mia vocina, e questo dialogo interiore sostanzialmente è un codice che, se è conosciuto dall'interlocutore, cosa fa? Richiama delle immagini. Quindi in realtà nella mia mente non c'è l'archivio dei codici, c'è l'archivio delle immagini. Quando io tengo dei seminari, spiego che sono sempre le immagini a prevalere e invito, il classico esempio che faccio durante i corsi, a non pensare alla mucca viola. Cosa succede? Succede che non esiste l'immagine della non mucca viola, e quindi nella mente delle persone ovviamente compare come prima immagine quella della mucca viola, anche se avevo detto di non pensarci. Poi faccio un altro esercizio e gli dico: bene, adesso vi ordino di non pensare a un tricopilicotino. Cosa succede? Non succede nulla, proprio come nel computer quando cerchi una parola e si mette in moto la clessidra. Non succede nulla perché, anche se la mente si sforzerà di dare una forma a questo tricopilicotino, magari immaginando che sia un animale, visto che ho parlato di mucca, magari sarà un animale preistorico, me lo sono dimenticato, però non succede nulla perché è una parola inesistente. Quindi sono le immagini in realtà che nella nostra mente compaiono quando noi ascoltiamo o parliamo, e queste immagini si portano dietro delle emozioni che sono associate a quelle immagini. Quindi noi abbiamo la facoltà proprio a livello cerebrale di immaginare, ossia di ricordare per immagini, o di costruire nuove immagini. E questo è facile da comprendere perché a volte ci ritroviamo anche da soli a sorridere perché ripensiamo a qualcosa di buffo che è successo, che abbiamo visto, o magari ci ritroviamo tristi, perché no, scende pure una lacrima se abbiamo appena vissuto un momento triste e ci torna in mente. Quindi l'esempio che io cito sempre è quello di un simulatore di guida, no? Il simulatore che usano i piloti di Formula 1 o di aerei. Ecco, nella nostra mente noi abbiamo una sorta di simulatore. Con questo simulatore possiamo immaginare mondi già visti, quindi qualcosa che è già accaduto e che possiamo rielaborare, oppure possiamo immaginare di fare azioni compiute o mai compiute prima. Quindi quando noi attiviamo questo simulatore per immaginare quello che accadrà, si parla di visualizzazione. È un'attività che mette in moto a livello proprio neurale le stesse funzioni che si attivano con la visione reale, perché il nostro cervello, questa è una cosa che sorprende sempre quando la spiego, il nostro cervello a livello emotivo non è in grado di distinguere un evento reale da uno che è stato immaginato.
No, aspetta, ti voglio interrompere, perché penso che sia uno dei...
Un punto chiave.
Mi dispiace particolarmente che tu non possa essere fisicamente in questo momento qui nei nostri studi, perché tra lo sguardo mio e quello di Carlo avresti avuto di che raccontare.
Sembra un attore del film Matrix che molti avranno visto.
Hai parlato, allora mi permetto di interromperti Carlo, perché hai parlato di film. Ecco, allora sai che io parlo proprio di cinema quando spiego questa frase che durante i miei seminari lascia tutti a bocca aperta con la mandibola che si sloga, perché gli dico è il motivo per cui tu vai al cinema, perché la gente va al cinema. Cosa succede quando noi andiamo al cinema? Sappiamo che andremo a vedere luce colorata proiettata su uno schermo, sappiamo che vedremo una finzione, non la realtà, perché si tratta di scene recitate e poi riprese da parte di attori che sono pagati per farlo, ma nonostante questo cosa accade?
Le emozioni sono vere.
Ci spaventiamo, sì, perché sì. Quell'immagine una volta che si è formata sullo schermo mentale, per il nostro cervello emotivo, che è uno dei tre cervelli che abbiamo, diventa una cosa reale. Quindi prevale l'emozione, prevale sempre sulla razionalità. Il cervello razionale non ha nessun potere su quello emotivo, che è molto molto più forte.
Ma allora se io capisco come funziona il mio cervello, posso autoprodurmi delle emozioni positive, è corretto?
Fantastico.
Cioè, voglio che tu mi confermi questa cosa perché mi sta piacendo tantissimo. Trovo la chiave a un sacco di pianti, guarda.
Hai usato veramente una frase che la farò mia e ti citerò, perché hai sintetizzato in modo perfetto il come funziona e perché è importante la visualizzazione. Ossia, se noi con questo simulatore visualizziamo un'attività che dobbiamo svolgere, che sia appunto una trattativa, un incontro, oppure una chiacchierata che dobbiamo fare con una persona importante, con un amico, qualunque cosa sia nella nostra vita, immaginiamo l'esame per uno studente, una gara per un atleta, eccetera, nella nostra mente, a livello emotivo, otteniamo lo stesso risultato paragonabile, e vi ho spiegato il motivo pensando al cinema, a quello che otterremo nella realtà. Quindi stimoliamo le stesse vie neurali, il nostro meccanismo cerebrale si attiva, quindi io vivo le stesse identiche emozioni di quell'azione reale. Quindi se mi immagino una trattativa di successo sentirò dentro di me il fuoco, come per dire ah che bello, ho concluso un bel affare. Lo studente che si presenta di fronte al professore sentirà l'emozione già di aver superato l'esame. Poi cosa succede? Succede che una volta che io ho visualizzato questa azione di successo, ci credo, la vedo nella mia mente, so che posso farla, quando mi troverò in quella situazione reale avrò la sensazione di averla già vissuta, quindi tutto sarà più naturale. sarà meno coinvolgente dal punto di vista delle tensioni, sarò più preparato.
Quindi sicuramente mi devo impegnare a far sì che questi miei visualizzazioni, questi miei costrutti mentali siano comunque il più possibile paragonabili a ciò che voglio ottenere, insomma, perché conosco perfettamente persone che hanno un approccio esageratamente pessimista, dove secondo me le loro visualizzazioni sono sempre la parte più negativa che si può immaginare di ogni situazione, e questo comporta un approccio proprio negativo in questo
caso. Io istintivamente ai pessimisti che dicono io sono pessimista perché così mi preparo al peggio, io istintivamente, senza queste competenze, rispondo che è una spiegazione che non mi convince, e tu ci stai dando prova di questo. In realtà il pessimista che pensa di prepararsi al peggio si prepara ad accogliere il peggio. È corretta questa semplificazione, Massimo?
È correttissima, perché per la nostra mente qualsiasi pensiero equivale a un desiderio, ossia la nostra mente nel bene o nel male ci accontenta sempre. Quindi quando noi viviamo un'emozione negativa è come se stessimo mandando un messaggio alla nostra mente emotiva di voler aspettarci quella condizione negativa. Quando avverrà mi dirò: hai visto che è andata proprio così, lo sapevo che sarebbe andata così. E infatti si parla di profezia che si autoavvera, che è partita da un autosabotaggio. Potevo scegliere di provare emozioni positive e ho scelto invece di provare emozioni negative, e quindi ho creato un circolo vizioso che mi porta alla profezia che si autoavvera.
Io registrerò questa trasmissione e la utilizzerò con delle persone che conosco, perché è assolutamente vero.
Allora, intanto io voglio nuovamente ricordare che siamo in linea oggi, ospite al portafoglio con Massimo Binelli. Per chi volesse mettersi direttamente in contatto con lui, www.massimobinelli.it, e poi sempre a disposizione la nostra redazione. Perché credo che questi dettami possano rappresentare una chiave di volta, non soltanto dal punto di vista professionale, ma soprattutto dal punto di vista personale, uno di quei suggerimenti da mettere nel proprio portafoglio e da non togliere più. Questo mi viene un po' da...
Sicuramente.
Perché abbiamo la possibilità di autosostenere le nostre emozioni, la nostra energia, possiamo dire a costo zero, Massimo?
Pensare gratis, lo dico sempre anch'io, guarda, pensare gratis. E quindi tanto vale pensare a qualcosa di utile, di positivo, di emozionante, coinvolgente, piuttosto che a qualcosa di negativo. Poi sarà la vita stessa a darmi la possibilità di modificare la mia strategia in corso d'opera, ma io devo partire con un atteggiamento positivo perché mi è utile per vedere le opportunità. Invece io parto con un atteggiamento negativo, scarto le opportunità perché penso che non me le merito, non fanno per me, anzi sono già preparato a quelle negative.
Ma perdonami, questo discorso è utile non solo per le previsioni riguardanti il mio prossimo futuro, quindi la mia prossima trattativa, ma può essere utile anche direzionare quelli che sono i nostri pensieri in merito a situazioni fattive, cioè cose che sto vivendo. Quindi se sto vivendo una situazione, magari ho un piccolo problema di salute, il fatto di deviare questi miei pensieri su altre cose effettivamente è lo stesso meccanismo positivo oppure no?
Sì, in questo caso il percorso che io faccio fare alle persone è quello di insegnare a tenere il focus sullo stato d'animo. Il mio stato d'animo è un po' la cartina di tornasole di quello che sto vivendo in questo momento a livello emotivo. Quindi se io sto vivendo uno stato d'animo negativo, vuol dire che a monte ho avuto un pensiero negativo che mi ha richiamato delle immagini, ossia dei film negativi. Queste immagini si sono portate dietro delle emozioni negative e quindi il mio stato d'animo è negativo. Quando io vivo uno stato d'animo negativo non potrò che compiere azioni dettate da questa negatività e ottenere un risultato negativo, anche per quanto riguarda proprio l'atteggiamento nei confronti della salute e delle malattie. Quindi pensiero negativo mi porta a un risultato certamente negativo. Se io invece parto da un pensiero positivo che mi evoca quindi immagini di benessere, di successo nel lavoro, a scuola, eccetera, il mio stato d'animo sarà condizionato dalle emozioni positive legate a queste immagini, quindi sarò più portato a compiere azioni positive, azioni di successo, a osare piuttosto che rinunciare, e quindi otterrò un risultato potenzialmente positivo. Sottolineo potenzialmente perché sennò rischiamo di correre nell'errore della fatidica legge di attrazione all'americana, che ha fatto tanto successo, ma ha creato anche molte illusioni, perché non basta desiderare per ottenere un risultato, poi bisogna agire. Questa è la differenza tra i seguaci della legge di attrazione e chi invece fa del mental coaching. Il mental coach ti insegna a visualizzarti in condizioni di successo, ma poi ti dice: ora agisci, non basta desiderare. Questa è una cosa importantissima.
Torno a ricordare agli ascoltatori che tu, oltre a essere un mental coach, sei un atleta e sei ancora in attività da agonista, no?
In piena attività.
Allora, va da sé che un atleta debba esercitarsi e allenarsi. Quali sono dei piccoli esercizi, e dico piccoli soltanto per non spaventare gli ascoltatori, che si possono mettere in pratica costantemente? Perché chi non è avvezzo a pensare positivamente, a coltivare delle emozioni positive, e chi magari fino ad oggi, fino a questa puntata, ha virato verso il pessimismo, potrebbe avere un pochino più di difficoltà ad allenarsi, né più né meno di chi vuole un fisico scolpito ma non si alza dal divano. Allora, come possiamo suggerire qualche azione per farci alzare dal divano dal punto di vista mentale? Dacci qualche altro stimolo pratico, abbordabile, affrontabile per tutti quanti, così lo facciamo senza neanche pensarci, senza neanche spaventarci.
Sì, sì, assolutamente. Beh, allora intanto ti spiego il vantaggio di essere tuttora un atleta, perché io posso dire di essere uno di voi quando mi rivolgo a un atleta, e quindi dire che quello che ti propongo di fare lo sperimento ogni giorno sulla mia pelle, non l'ho letto in un libro alla moda che è appena uscito. Quindi io sono 35 anni che svolgo questa attività e ogni volta metto a punto una tecnica nuova, quindi una continua evoluzione. Allora, gli esercizi. Certamente prima di iniziare a visualizzare e costruire il futuro, no? È bello sognare, però prima bisogna fare un po' di pratica, ecco perché dicevo che la visualizzazione si può usare prima e dopo, ovvero con le situazioni già vissute. Quindi possiamo per esempio esercitarci a occhi chiusi, ci mettiamo in una condizione di totale relax, in poltrona. Tra l'altro, grazie al mio libro si possono scaricare anche dei file proprio per attivare la visualizzazione con la mia voce. Ecco, in quel momento possiamo ripercorrere con la mente qualcosa che è successo, che può essere una trattativa andata male, può essere una discussione in cui abbiamo avuto un litigio e invece volevamo che andasse in modo diverso, una gara in cui una prova non è andata come volevamo. Bene, possiamo cercare di capire, visto che siamo nel nostro simulatore, fermando l'immagine, tornando indietro, a volte lo facciamo anche spontaneamente, cercando di capire cosa avremmo potuto fare di diverso, non fare, o fare in più, o evitare di fare, insomma mettere tutte le combinazioni. E a quel punto possiamo dire che se noi la prossima volta che ci dovessimo trovare in quella situazione continuiamo a fare quello che ha funzionato, smettiamo di fare quello che non ha funzionato, facciamo in più quello che sarebbe servito e non facciamo quello che non è servito, che sembra uno scioglilingua ma in realtà è una formula, e noi otteniamo il risultato desiderato. Quindi ci prepariamo ad archiviare quello che è successo, lo metto da parte, lo archivio e mi preparo ad affrontare la nuova situazione con un nuovo slancio. Aggiungo, perché sennò l'esercizio non funziona in modo completo, che la visualizzazione, proprio perché va a toccare le emozioni, dobbiamo coinvolgere tutti i sensi, quindi non basta attivarne solo uno, che per esempio può essere la vista, quindi rivedo quel film, no, devo cercare di coinvolgermi ricordando che odore c'era in quel momento, se avevo un sapore in bocca, che abbiamo sempre un sapore in bocca associato a un'emozione, che rumori stavo ascoltando, quali erano le sensazioni sulla pelle, qual era lo stato d'animo. Ecco che allora avrò creato un coinvolgimento emotivo totale e rivivrò quel momento cercando di depotenziarlo, cioè quindi di spegnere piano piano le emozioni negative, lo archivio, lo metto da parte, non ci penso più e mi preparo al prossimo. Possiamo... che può essere la prossima trattativa, la prossima gara, eccetera.
Possiamo aggiungere che quindi il primo suggerimento per attuare tutto quanto questo esercizio che tu ci hai generosamente descritto è combattere un pochino la pigrizia, che la pigrizia in questo senso potrebbe anche essere Mi sono talmente sentito scoraggiato, ho talmente accumulato la frustrazione perché, per esempio, l'incontro con il capo o con il cliente non è andato bene, che non ci voglio più pensare. Possiamo dire scuotiamoci da questa pigrizia e andiamo a recuperare infiniti strumenti che la nostra mente ci può offrire, perché il non ci voglio più pensare è una forma quasi di rimozione, e invece ci possiamo lavorare sopra anche...
Magari rimane il cadavere nell'armadio che poi esce fuori.
È un po'...
Allora, hai usato il termine pigrizia, ma in realtà è proprio più una mancanza di coraggio, perché non abbiamo il coraggio di affrontare quell'emozione, invece dobbiamo sforzarci, riviverla, depotenziarla e semplicemente capire cosa non ha funzionato. In fin dei conti lo stiamo facendo a livello mentale, però è questa l'ulteriore prova, semmai ce ne fosse bisogno, che rivivere quel momento è talmente coinvolgente che per la nostra mente sembrerebbe ancora di essere lì, e lo dobbiamo fare. Bastano 10 minuti al giorno, io lo scrivo a caratteri cubitali nel libro, 10 minuti al giorno, non deve essere una cosa che ci totalizza, quindi la mente è veloce, quindi un film di un'ora io lo posso rivedere in 10 minuti nella mia mente, quindi rivivo quel momento, lo depotenzio, cerco di capire cosa non ha funzionato e mi propongo un obiettivo di miglioramento con quella formula che ti dicevo prima: cosa ha funzionato, meno cosa non ha funzionato, più cosa avrei potuto fare, meno cosa non avrei dovuto fare, uguale miglioramento. È una formula.
Ma io veramente ti dico un grazie personale e a nome di tutti quanti gli ascoltatori oggi, più che per altre puntate, senza nulla togliere agli altri ospiti, ma credo che tu veramente ci hai regalato una perla, nel senso del termine più prezioso.
Una nuova visione.
Sì. Esattamente. Allora, ringrazio e saluto Massimo Binelli, mental coach. Per chi volesse entrare direttamente in contatto con lui, ricordo il suo sito www.massimobinelli.it. Io sono rimasta estasiata, ecco, già un flusso di bellissime emozioni. Non voglio dimenticarmi però di ringraziare dall'altra parte del vetro Marco Potetti per la redazione, Francesco Vittozzi per la regia, e tu, Carlo Tollo, che con me condividi queste perle, questi spunti di riflessione che quasi quasi non devono essere tenuti nel portafoglio.
Io ringrazio te, Elisa Pagin, perché è stato illuminante, sì.
Oggi questo spunto di riflessione non lo portiamo nel portafoglio, ma lo indossiamo mentalmente e fisicamente. Grazie, continuate a stare con noi alla prossima puntata del portafoglio. Ciao!
Ciao.